Il ritorno del principe, con lo zio Duca, la moglie e la figlia, al principio dell'inverno, diede nuovo alimento alla pubblica curiosità. Aspettavano tutti di vedere in viso questa famosa principessina della cui bellezza si parlava tanto. Ma quantunque l'esagerazione delle lodi anticipate avesse disposto la gente alla diffidenza, pure la realtà lasciò molto indietro ogni immaginazione. La bellezza bianca e bionda, fine, delicata, quasi vaporosa della fanciulla, non aveva riscontri nella famiglia dei viceré. La vecchia razza spagnola, mescolatasi nel corso dei secoli con gli elementi isolani, mezzo greci, mezzo saracini, era venuta a poco perdendo di purezza e di nobiltà corporea. Chi avrebbe potuto distinguere, per esempio, Don Blasco da un fratacchione uscito dai lavoratori della gleba o Donna Ferdinanda da una vecchia tessitrice? Ma come nella generazione precedente si era vista l'eccezione del conte Raimondo, così adesso anche Teresa pareva fosse venuta fuori da una vecchia cellula intatta del puro sangue castigliano. Alta, magra di spalle, con una vita che le sue due mani quasi arrivavano ad accerchiare e che rendeva più vistosa la curva dei fianchi, Teresa possedeva una istintiva eleganza, una nobile grazia di portamento ancora non del tutto liberata dall'impaccio della collegiale, fino a qualche mese addietro costretta nella goffa uniforme. Nei primi giorni, quando cominciò ad uscire in carrozza, accanto alla madrigna, la gente si fermava sui marciapiedi, l'aspettava al varco, dinanzi al portone del palazzo, per figgerle gli occhi addosso, a bocca aperta. Ella pareva non accorgersi di quella curiosità indiscreta, non guardare anzi nessuno. In casa, naturalmente, erano venuti a trovarla prima di tutte le zie, e Lucrezia s'era quasi attaccata alle gonne della nipote, l'accompagnava per ogni dove, le dava consigli, non parendole vero di poter esercitare su qualcuno la sua smania d'autorità. La principessa la lasciava fare, ma a Chiara non restituì neppure la visita, per via del bastardello. Una ragazza come Teresa, appena uscita dal collegio, poteva andare in una casa dove c'erano di quei pasticci? Ella diceva a tutti, cameriere, parenti e conoscenze, con grandi gesti e torcimenti di sguardo: «Posso permettere che mia figlia sappia di queste cose, eh? Tanto peggio se Chiara se ne adonta». E Chiara se ne adontò in malo modo. Aveva rotto con tutti i parenti ormai, per amore del figlio della cameriera, il quale, guastato da tanti vizi, la comandava a bacchetta, le dava del tu, all'occorrenza le alzava le mani addosso. Ma ella lo lasciava fare, e se il marchese diceva mezza parola, grida, minacce, un inferno. Uditi gli scrupoli della cognata cugina, si nettò la bocca contro di lei, tanto più che per ordine di Giacomo, donna Graziella condusse Teresa a baciar la mano allo zio Don Blasco. «Dal monaco sì, che teneva la sigaraia e le tre figlie in casa, e da lei no? Sicuro, perché dal monaco aspettano l'eredità». Don Blasco adesso era un signore. Oltre la casa e i due poderi, aveva messo di bei quattrini d'accanto. Il principe gli faceva la corte per questo. Il cassinese se la lasciava fare da lui come da Lucrezia e da Chiara. Non andava più in casa di nessuno, non potendo più salire scale, ma dettava leggi ai nipoti, se ne serviva in tutti i modi, e se qualcuno di costoro lo faceva andare in collera, egli cavava fuori, come donna Ferdinanda, un suo foglio di carta e lo stracciava in mille pezzi. «Neanche un soldo da me!» La visita della nipote Teresa gli fece piacere. Le figliuole non si lasciarono vedere, e la principessa spiegò alla ragazza che donna Lucia era governante dello zio. Del resto, queste precauzioni erano inutili per Teresa. Ella non aveva curiosità sconvenienti, e quando comprendeva che le più grandi avevano da dirsi qualcosa, s'allontanava, andava ad ordinare la sua cameretta o a badare alle sue cosucce. Non era soltanto bella da far strabiliare, ma piena d'ingegno, istruita da dar punti a tanti uomini. Disegnava e dipingeva, parlava il francese e l'inglese come la sua propria lingua, sapeva far versi e comporre musica, e modesta con questo, semplice, buona, affettuosa da non si dire. Rientrando nella casa dove, bambina, aveva lasciato la sua mamma e adesso non la trovava più, avevano dovuto sorreggerla e i suoi occhi erano parsi due vive fonti dal tanto pianto. Ma il culto per la santa memoria non le impediva di rispettare e di amare il padre e la madrigna. E timorata di Dio, sempre con qualche libro di preghiere tra le mani, quando non lavorava ai suoi ricami, ai suoi disegni, alla sua musica. Certi libri dorati, ricoperti di velluto o di pelle odorosa, mesi di Maria, coroncine della Beata Vergine, vite di santi, pieni ad ogni pagina d'immagini divine, tutti premi riportati quando era l'Annunziata. Ma questi sentimenti pii, questo timor di Dio, non le impedivano di amare, come conveniva ad una fanciulla della sua età, gli svaghi mondani, le eleganze della moda. Quando aveva da vestirsi per far visite o per riceverne, o per andare al passeggio o al teatro, ella si indugiava come le altre dinanzi allo specchio, e aveva un certo modo tutto suo di portare gli abitini più semplici che la faceva parer vestita come per andare a un ballo. Quando passavano dalla modista o dalla sarta, se dovevano scegliere stoffe o guarnizioni o minuti oggetti d'ornamento, ella dava prova di gran gusto, scegliendo le cose più belle e più eleganti, persuadendo con buone maniere la zia Lucrezia, la quale, da che teneva le chiavi della cassa, si faceva un abito ogni 15 giorni, preferendo ogni volta quel che c'era di più disgraziato, ed imbronciandosi se non lo davano la sua scelta. Invece la principessa lasciava che la figliastra facesse a modo suo e scegliesse quel che le piaceva, anzi si rimetteva a lei per le cose sue proprie. «Che gusto quello della mia figliuola! Che figliuola modello!» La lodava specialmente per la dolcezza del carattere e la bontà del cuore. La baciava e l'abbracciava dinanzi a tutti, anche in conversazione. Vegliava su lei come una vera mamma. Era gelosa e scrupolosissima. Non permetteva che oltre i libri di religione la figliastra leggesse cose capaci di guastarle la testa, né che dinanzi alla giovane tenessero certi discorsi, per paura che le stesse parole le contaminassero il pensiero. Stava perciò sulle spine quando la cognata Lucrezia narrava certe storie di concubinaggi, di separazioni coniugali, di nascite illegittime. Cominciava allora a tossire per dar sulla voce a quella stravagante malaccorta. E se la tosse non bastava, mutava discorso bruscamente, con un certo modo tutto suo, fatto apposta per richiamare l'attenzione sulle cose dalle quali voleva invece stornarla. Ma Lucrezia non si accorgeva di nulla, e non commetteva anzi la convenienza di dire spesso alla nipotina, a proposito ed a sproposito, ma più spesso quando si lagnava di Benedetto, «Bada a chi piglierai per marito?» oppure «Apri gli occhi quando sarai maritata!» La principessa diventava di mille colori, alzava gli occhi al soffitto, facendo sforzi straordinari per contenersi, per non dire il fatto suo a quella matta a cui il Signore aveva fatto bene di non dar figlie, se intendeva così l'educazione delle ragazze. «Cognata! Lucrezia!» Ma nulla serviva, tanto che una volta la principessa mise carte in tavola. «Scusa, cugina, ma questi discorsi mi sembrano fuori di luogo. Teresa si mariterà quando sarà tempo e ci penserà suo padre, non dubitare. A me non piace la moda d'oggi di parlare di queste cose alle signorine.» Teresa, con gli occhi bassi e le mani in grembo, pareva non ascoltare. Lucrezia ammutolì e andò via dopo un poco senza salutar nessuno. Ma un altro parlava spesso di cose scabrose e la principessa doveva tenerlo in riga, il cavaliere Don Eugenio. Appena saputo l'arrivo del fratello e del nipote, era corso da loro per ricominciare il discorso dell'araldo sicolo. Il duca, senza le grida di Don Blasco e le commedie di Donna Ferdinanda, gli aveva risposto chiaro. «Coi libri, caro mio, nessuno ha mai fatto quattrini. Tu ne farai meno degli altri perché non hai saputo far nulla mai. Se vuoi stampar l'opera, nessuno te lo impedisce, ma io non ho denari da buttar via in queste imprese.» Don Eugenio accettava a capochino il predicozzo, come riconoscendo di meritarlo, ossequiente ed umile dinanzi a quell'imbroglione che sputava sentenze, e come s'era arricchito? A spese delle casse pubbliche, manipolando gli appalti, facendo ogni sorta di imbrogli. «Almeno», Don Eugenio insisteva, «farai comprare il libro alle biblioteche dello Stato? A te non costa nulla, sei tanto influente. Basterà che tu dica una parola.» Il deputato ascoltava la lode a occhi socchiusi, beatamente. Infatti, i bei giorni erano tornati per lui. Dopo l'atteggiamento preso nella questione romana, aveva rimesso il tallo. L'elezione del novembre 70 era stata un altro trionfo. Sì, gli sarebbe bastato dire una parola per aiutare il fratello. Tuttavia, alle insistenze di costui, rispondeva che avrebbe visto, che ci avrebbe pensato, preso da uno scrupolo. «Che cosa si potrà dire? Che mi giovo del mio credito per procurar favori alla mia famiglia?» Don Eugenio allora s'era rivolto al principe. Questi aveva negato sulle prime come meglio aveva potuto. Ma in fin dei conti gli riusciva difficile insistere in un rifiuto crudo crudo, poiché egli non aveva tanta confidenza con lo zio da mandarlo a spasso, e nemmeno poteva addurre ragionevolmente la mancanza di quattrini. Perciò s'era lasciato strappar la promessa ad una anticipazione d'un par di migliaia di lire, aspettando a sborsarle che la sottoscrizione fosse a buon punto. Frattanto Don Eugenio, allettato dalla promessa, veniva al palazzo quasi ogni sera, Con grande mortificazione della principessa, che non poteva soffrire la vista della famelica faccia e dei miserabili indumenti del cavaliere, e stava poi sui carboni ardenti, come un'anima del purgatorio, quando egli cominciava a raccontare tutti i fatti della società palermitana. Sasà marita le sue figlie. La moglie di Cocò ne ha fatta un'altra delle sue. Il figlio di Nenè è scappato con una ballerina. Cocò era il principe di Ali, Sasà il duca di Realcastro, Nenè il barone Mortara, e nessuno nominava qualche persona di Palermo senza che egli assicurasse d'essere con questa persona come fratello. Tutte le volte che descriveva il suo appartamento il numero delle stanze cresceva. Adesso era arrivato a 15 e, non potendolo più ragionevolmente aumentare, aggiungeva oltre la stalla e la rimessa. Il principe lo lasciava dire, ma gli faceva pagare l'attenzione prestatagli e la promessa dei quattrini, giovandosi di lui come di un servo, mandandolo di qua e di là a portar lettere o d'ambasciate, che gli affidava, dandogli tuttavia, per un certo rispetto umano, dell'eccellenza. Neppure lo metteva a giorno dei propri affari, né gli faceva confidenze di sorta. Curioso, il cavaliere voleva sapere a chi pensavano di dare in moglie Teresa, che cosa faceva con Salvo, quando sarebbe tornato, ma non riusciva ad appurar nulla, specialmente circa il principino, il quale non scriveva se non a donna Ferdinanda. Le notizie del giovane, al palazzo, venivano per mezzo di Baldassarre, il quale ogni due giorni scriveva al signor principe per riferirgli minutamente la vita del padroncino. Quelle lettere facevano fare schiette risate a Teresina, scritte come erano in una lingua fantastica di particolare composizione del maestro di casa. «So eccellenza sta bene e sa diverte. Oggi abbiamo stato al Bois di Bologna, che c'era grande passeggio di carrozze e cavalli e signore a cavallo». Il maestro di casa annunziava ogni giorno il programma del successivo. «Domani andiamo a Lussaburgo». «Domani partiamo per Fontainebleau, vedere il Palazzo Reale». Madonna Ferdinanda aspettava la narrazione di una visita ben altrimenti importante, quella a Sua Maestà Francesco II. Prima che Consalvo partisse, ella gli aveva fatto un obbligo, quando sarebbe passato da Parigi, di baciare la mano al re, e appena saputo il nipote nella metropoli francese, gli aveva rammentato di mantenere subito la promessa. Padre Gerbini, che a Parigi era cappellano della Maddalena e andava in casa di tutta la nobiltà legittimista ed era ammesso, insieme con gli intimi, presso l'ex re, aveva chiesto l'udienza per il giovanotto siciliano, facendo opportunamente valere la fede serbata dalla più gran parte degli Uzeda alla causa borbonica. In una lunga lettera, della quale donna Ferdinanda diede lettura in mezzo al circolo dei parenti, Consalvo riferiva l'accoglienza affettuosa dell'antico sovrano, la premura con la quale si era informato di tutta la famiglia e il dono che gli aveva fatto, prima di congedarlo, dopo un lungo colloquio. Il proprio ritratto con dedica autografa. Sua Maestà la regina era sofferente e perciò non aveva potuto riceverlo anche lei, ma il re gli aveva detto che voleva rivederlo prima della sua partenza. Venne anche la lettera di Baldassarre, che riferiva la visita a So Maestà Francesco II, insieme con So Paternità Don Placido Gerbini. So Maestà abbia parlato a So Eccellenza della Sigilia e dei signori siciliani che abbia conosciuto in Napoli e in Parigi. So Eccellenza ci ha baciato le mani e So Maestà gli ha regalato il suo ritratto, dicendoci che ci deve tornare un'altra volta per appresentarlo a So Maestà la regina. Infatti, prima che padrone e servo partissero da Parigi, tutte e due annunziarono la seconda udienza, ma questa volta la lettera del maestro di casa al padrone conteneva un particolare del quale non era parola in quella di Consalvo alla zia. «So Maestà abbia fatto una grande festa a Sua Eccellenza e quando ci abbia stretto la mano ci ha addomandato chissà quando ci arrivedremo e Sua Eccellenza mi ha contato Sua Paternità che ci abbia risposto «Maestà, ci arrivedremo in Napoli, nel Palazzo Reale di Vostra Maestà». Da Parigi il giovanotto tornò finalmente in Italia e, fermatosi un poco a Torino e a Milano, passò a Roma, che era l'ultima tappa del suo viaggio. Lì si fermò un pezzo, ma dopo aver scritto un paio di lettere alla zia non si fece più vivo. Donna Ferdinanda gli aveva anche raccomandato di baciare il piede al Papa e Baldassarre infatti da principio annunziava che Monsignori Don Lotovico doveva condurre in Vaticano il nipote, ma poi non disse se la visita era stata fatta. Anzi, un giorno, inaspettatamente, annunziò per telegrafo l'imminente ritorno. Aspettato alla stazione da donna Ferdinanda e da Teresa, perché il principe era rimasto ed aveva ordinato alla moglie di rimanere al palazzo, Consalvo fece una specie d'ingresso trionfale tra le persone di servizio e gli impiegati dell'amministrazione schierati su due file che ammiravano la bellissima cera del signorino e gli davano il bentornato e si facevano in quattro per aiutare Baldassarre a scaricare la gran quantità di bauli, valigie, portamantelli e cappelliere di cui era piena la carrozza e un carrozzino d'annolo. Il principe, con aria tra dignitosa ed affabile, si fece trovare nella sala rossa e gli dette la mano a baciare. Altrettanto fece la principessa, ma con maggiori dimostrazioni d'affettuosa premura. «Ti sei divertito? Avesti buon tempo di mare? C'è tutta la tua roba? Le tue camere sono già pronte?» La stanchezza del viaggio, lo stordimento dell'arrivo, spiegavano naturalmente la poca loquacità di Consalvo in quelle prime ore. Infatti la sera, dopo aver mandato in camera del padre, della sorella e della madrigna una quantità di regali, egli ci calò moltissimo, riferì una quantità di impressioni, narrò certi aneddoti comici su Baldassarre che all'estero, sconoscendo le lingue, s'era spesso smarrito, aveva attaccato lite con gente alla quale diceva male parole siciliane e una volta, anzi a Vienna, aveva corso rischio di dormire al posto di guardia. Il giorno dopo continuò il discorso del viaggio, specialmente di Parigi, ma a poco, e secondo che quell'argomento si esauriva, il giovanotto non prendeva più parte alla conversazione. Se la principessa narrava qualche cosa o se il principe discorreva degli affari di casa, si contentava di stare a sentire e rispondeva qualche eccellenza sì o qualche eccellenza no di tanto in tanto. A tavola, col muso sul piatto, non guardava nessuno e spesso non pronunziava due parole una dopo l'altra. Il principe cominciava a soffiare e ammutoliva anche lui, facendo però certi versacci che non annunziavano niente di buono. La principessa alzava gli occhi al soffitto dalla costernazione e Teresa, angustiata da quella freddezza, perdeva sin l'appetito. Levandosi di tavola, quando il figlio andava via, «Cominciamo da capo!» sfogavasi il principe. «State a vedere che cominciamo da capo! Che gli hanno fatto a cotesta bestia? Si è divertito più d'un anno a viaggiare, non gli è mancato niente, e mi ringrazia così, tenendomi il broncio, avvelenandomi tutti i giorni il desinare». Né era da dire che quella bestia stesse muto per poca voglia di parlare, giacché in presenza di estranei non la finiva più di narrare le sue avventure di viaggio, le grandi cose che aveva viste, le novità di cui in Sicilia non v'era neppur sentore. Con Benedetto Giulente, specialmente, e con la gente più o meno mescolata nelle cose pubbliche, teneva certi discorsi stupefacenti in bocca sua sull'ordinamento delle guardie di città, sulla manutenzione dei giardini, intorno ai sistemi di innaffiamento delle vie o di illuminazione dei teatri. Perché diamine s'occupava di quelle cose? Per far sapere che era stato fuori via? Ma no, signore, non solo teneva discorsi diversi dagli usati, mutava anche sistema di vita. Riveduti appena gli antichi compagni di bagordo, non li aveva più cercati, anzi li evitava. La passione dei cavalli pareva gli fosse interamente passata. Non scendeva più nelle stalle, non teneva conversazione coi cocchieri. Non più donne, non più gioco. Passava il suo tempo chiuso nella propria stanza, dove non si sapeva che diamine ordisse. Quando andava fuori faceva frequenti visite allo zio Duca, col quale parlava di cose serie, o si vedeva in compagnia di gente che prima soleva evitare come la peste. Parrucconi, politicanti del gabinetto di lettura, sorci di farmacie, persone occupanti pubbliche cariche, tutto il codazzo del deputato. La posta gli portava ogni giorno una quantità di giornali italiani e francesi e il libraio, ogni settimana, gli mandava grossi pacchi di libri che egli stesso andava a scegliere e ad ordinare. «Qual'altra pazzia adesso gli salta in capo?» diceva il principe con tono sempre più acre alla moglie, ma questa «Di che ti lagni?» rispondeva conciliante. «Non si riconosce più, pare davvero un altro. Benedetto questo viaggio se lo ha fatto cambiare di nero in bianco». Certi giorni Consalvo non veniva a tavola. Al cameriere che andava a chiamarlo rispondeva, dietro l'uscio, che aveva da fare. E allora il principe buttava via il tovagliolo, stringeva i denti, quasi scoppiava dinanzi ai lavapiatti che assistevano al pranzo. Teresa, a un segno della principessa, andava a cercare il fratello e insisteva tanto, con voce dolce, con persuasioni amorevoli, finché egli apriva. «Perché non vieni? Sai che al babbo dispiace». «Perché ho da fare, sto scrivendo, non posso perdere il filo». «Lascia di scrivere, contentalo, fratellino, hai tanto tempo per studiare, altrimenti potrebbe parere che tu lo faccia apposta, che tu l'abbia con lui o con la mamma. Io non l'ho con nessuno. Vedi che sto scrivendo? Infatti la scrivania era piena di carte e di libri aperti. E quando finalmente veniva a tavola, il principe gonfiava, 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 vedendo il figliuolo taciturno e ponzante come un nuovo Archimede. «Mangerò solo se devo vedere quella faccia da funerale. Tutto il giorno quella faccia ingrugnita. È una iettatura. Il cibo non mi fa buon sangue. Piglierò una malattia». Allora Teresa, come la sola capace d'esercitare un'influenza sull'animo del fratello, tornava da lui, gli prendeva le mani, lo scongiurava d'esser buono, gli parlava dei suoi doveri di figlio e con Salvo la lasciava dire, muto ed immobile. Ma una volta che ella, fra gli altri argomenti, addusse quello della gratitudine che dovevano al padre e alla madrigna, egli rispose con ironia fredda e tagliente: «Molta, in verità. Mio padre m'ha voluto sempre bene, fin da quando mi tenne 10 anni chiuso al noviziato, come ha tenuto in collegio 6 anni te. Gli dobbiamo essere molto grati a entrambi, perché non lasciò passare 6 mesi dalla morte di nostra madre che mise un'altra al posto di lei. Anche lei dal paradiso deve essergli grata per il rispetto, per l'amore, per le cure di cui la circondò». «Taci, taci!» esclamò Teresa. «Ho da tacere? Lo sai dunque quel che fecero soffrire a quella poveretta? Ma tu eri a Firenze, tu non puoi saper niente. Taci, con Salvo. Allora che vuoi? Dimmi tu che debbo fare per contentarlo. Quando stavo tutto il giorno fuori casa a divertirmi a modo mio, spendendo quattrini, no signore, bisognava cambiar vita. Adesso che sto sempre dentro a studiare, continuo a rompermi la testa?»
Segue